Noi siamo qui per parlare un po' dell'ultimo libro della professoressa Annafoa, un libro che si chiama Il suicidio di Israele, che è uscito da quanto tempo, Enza?
Primo ottobre.
Sì. Ed è un libro che è stato poi immediatamente richiesto, tanto che è in classifica ancora adesso, e sapete, in genere i libri hanno vita breve in classifica, perché poi sono superati, insomma, da altre uscite. Invece questo libro rimane tra i primi posti, appunto, della saggistica, apprezzatissimo dai lettori, ma anche, diciamo, dalla critica. Insomma, è stato definito un libro coraggioso.
Allora, il perché di questo titolo?
Stavano succedendo cose molto gravi nel mondo, altre anche, penso all'Ucraina e all'invasione da parte di Putin, ma in particolare per quello di cui io mi occupo e mi occupavo, essendo una studiosa di storia ebraica e di antisemitismo, in particolare nel Medio Oriente, con il 7 ottobre, con l'attacco a Gaza, con la distruzione quasi completa ormai di Gaza e con la diffusione anche di una crescita di antisemitismo nel mondo intero, anche in Italia. A questo punto, sollecitata anche dal mio editore e da amici, ho deciso di scrivere un librino, un libretto che non fosse un vero e proprio studio, anche se la parte sul sionismo è una parte, diciamo, più, non dico accademica, ma comunque più storica, e di fare una sorta di pamphlet che tirasse un po' fuori le cose che pensavo su questa vicenda e che soprattutto intervenisse in un dibattito che mi sembrava andasse in una direzione molto brutta, nel senso che la diaspora sia europea che americana non prendeva grandi posizioni su quello che succedeva e tendeva piuttosto a tacere, timorosa forse di suscitare l'antisemitismo cresceva, ed era un antisemitismo in parte giustificato, ma anche un antisemitismo di persone come i giovani, molti ragazzi, ma anche docenti universitari, che di quello che erano stati, che era stato il sionismo, ma direi meglio i sionismi, poco sapevano, e che forse avrebbero avuto bisogno di andare un po' più a fondo per cercare di capire queste cose, sia sui diritti umani, sia sul sionismo, sia sulla nascita e l'evoluzione o involuzione, meglio chiamarla, di Israele. E allora ho deciso di scrivere, è un pamphlet, meno di 100 pagine.
90 per la precisione.
Ecco, quindi, non è un saggio. Se qualcuno volesse leggere un saggio, gli consiglio sempre di La Terza, il saggio di Arturo Mazzano, che è un saggio estremamente importante, in cui le cose che io accenno vengono invece rese molto esplicite, studiate con una forte conoscenza di quello che è la storia del Medio Oriente e di Israele.
Ma anche i libri precedenti, professoressa Foa, i suoi libri precedenti, sempre sull'argomento, che sono stati anche dei successi editoriali, se vogliamo, certo, dirlo così, ma sono dei libri di una lettura piacevolissima, tra l'altro, ma assolutamente approfonditi, degli studi importanti.
Sì, però io non ho mai lavorato, Enza, su Israele, non ho mai scritto, tranne un capitolo del mio libro Diaspora, non ho mai scritto davvero sul sionismo. E invece qui ho sentito proprio il bisogno di intervenire, di dire la mia su questa cosa, la mia che poi è quella di tanti altri come me, di amici che in Israele cercano di combattere contro Netanyahu, che hanno partecipato nel 2023 a tante manifestazioni contro il governo e che sono rimasti sconvolti come tutti noi dal 7 ottobre, forse incapaci, non alcuni di loro no, ma altri incapaci di riprendere il filo di questa battaglia che è stato spezzato e interrotto da qualcuno che voleva realmente creare un mare di sangue fra gli uni e gli altri, fra i palestinesi e gli israeliani, e con il supporto immediato di Netanyahu, che ha colto al volo l'occasione per radere praticamente al suolo Gaza, uccidere 50 quasi, forse ormai 1000 persone e molti di loro civili. E questo è un punto importante: uccidere i civili è una cosa proibita, uccidere volontariamente i civili senza fare attenzione
da tutte
è una
le
cosa
condizioni.
Proibita dal diritto internazionale.
Certo. Ma in Israele non tutti la pensano come lei, no?
No, certo, innanzitutto c'è la destra estrema, quella che sta al governo con Netanyahu, i due i due ministri di destra razzisti e fanatici che sono Ben-Gvir e Smotrich. Poi ci sono c'è una destra meno estrema, ma comunque ormai coinvolta in questa in questo messianismo, in questo suprematismo ebraico, in questa volontà di creare la grande Israele. Poi c'è una grossa parte della popolazione che tace, e questo non succede solo in Israele,
no,
succede
anche
in Italia, succede ovunque, succede nel mondo, succede negli Stati Uniti, e che tace e è sconvolta soprattutto dagli ostaggi, da quello che è successo al mondo ebraico in quel momento, e non ha la forza di opporsi, o forse nemmeno non l'avrebbe mai avuta prima, non so. E poi c'è una sinistra che è anch'essa sconvolta, che ha combattuto contro il governo Netanyahu quando si trattava di limitare i poteri della Corte Suprema e quindi aumentare i poteri dell'esecutivo e andare in una direzione autoritaria, che ha combattuto per 10 mesi, non è stato poco, con manifestazioni tutti i sabati, con la pioggia e col caldo, che ora è in qualche modo stravolta. E poi ci sono dei gruppi molto importanti, molto significativi, di giovani, di studenti, di intellettuali, di ex addirittura funzionari dei servizi segreti, dell'esercito, che intervengono, che dicono la loro, che vedono quello che Israele è qualcosa che da una parte porta al suicidio, forse anche militare, chissà. In questo momento sembrava di no, ma già adesso con la conquista ci arriviamo,
immagino
le cose
sì.
cambiano.
Ecco, Netanyahu in questi giorni è sottoposto a interrogatorio. Questo che significa? Voglio dire, lui continua a fare la guerra, ma viene anche interrogato dai giudici. Come fa a essere tutte e due le cose?
Lui ha tutta una serie di dipendenze giudiziarie, e all'inizio si diceva che facesse la guerra per non affrontare i giudici. In realtà io credo che Netanyahu sia ormai strettamente coinvolto nel progetto di una grande Israele, di una cacciata dei palestinesi, nella riconquista e nell'annessione della
striscia o della Cisgiordania.
Della Cisgiordania. La striscia ha mai molto importato a Israele. La Cisgiordania è il vero problema, perché è il luogo dove avrebbe dovuto sorgere lo Stato palestinese, ormai proibito da un voto parlamentare. Le alture del Golan sono del Golan sono un luogo smilitarizzato che in qualche modo limitava fra la Siria e Israele, che adesso sono state riprese, dice temporaneamente, ma al tempo stesso escono proclami in ebraico di conquistare una parte della Siria per sempre, in cui quasi fosse impazzito, perché a me questa cosa di aggredire immediatamente la Siria non appena cacciato, senza nemmeno aspettare di vedere cacciato un despota terribile, ma senza nemmeno aspettare di vedere cosa facevano quelli che ne prendevano il potere, mi sembra una cosa veramente che va al di là. E infatti, dopo 2 o 3 giorni in cui il mondo si è domandato cosa stava succedendo, lasciamogli fare, lasciamogli abbattere le cose più pericolose, le armi più pericolose siriane, adesso gli altri paesi stanno domandandosi cosa voglia fare Netanyahu, l'Europa e anche gli Stati Uniti.
Scusate, perché io sono particolarmente emozionata, perché vengo spesso qui grazie alla loro ospitalità, e noi parliamo sempre dell'importanza dei libri, di quanto sono fondamentali per approfondire un argomento. Come dice Marino Sinibaldi, non esiste un argomento che non possa essere approfondito, arricchito dalla lettura di un libro. E adesso assistere praticamente in diretta a fianco alla professoressa Moa a delle riflessioni così importanti, che sono quelle poi che leggerete anche appunto in questo suo libro, posso dire che mi emoziona particolarmente. E poi lei ha cominciato proprio dicendo della mancanza della conoscenza da parte delle persone di quello che è successo, e io ho avuto un altro onore, un altro privilegio di sentire proprio il giorno dopo quello che era successo David Grossman, con cui mi onoro di essere amica, e si ragionava quasi a caldo, no? Per cui cominciava a essere chiamato anche lui nelle trasmissioni televisive, diceva sì, ma cosa mi chiederanno, per dire cosa?
E quello che, su cui riflettavamo era il fatto che mancava assolutamente la conoscenza di quello che era successo, cos'era lo Stato di Israele, perché erano lì due popoli. Cioè, anche le persone di una cultura media avevano delle idee assolutamente confuse. Quindi, ragionando con lui, avevo detto: no, qua bisogna fare quasi delle lezioni di storia. Se permettete, di umanità, perché poi si è cominciato a perdere completamente, ancora di più, quasi questo senso appunto di umanità, e sono forse i due argomenti proprio più caldi. E sentire parlare appunto la professoressa Foa, che spiega in una maniera anche così semplice e accessibile a
sì,
tutti,
questo è
no?
Il grande merito, no?
Che è esatto, che non è così scontato,
è facile,
quando, esatto, e ci porta a sviluppare un pensiero critico, no?
Certo.
In quello che è un regalo veramente.
I libri si trovano in libreria
naturalmente. Dappertutto, perché appunto, come ti dicevo, sono in classifica, però un editore particolarmente attento, insomma, Giuseppe La Terza, sappiamo benissimo cos'è, qual è la sua storia, non l'ha fatto mai mancare, per cui mentre il libro stava esaurendo veniva già ristampata la nuova edizione.
Non diciamo
ovunque.
Quante copie sono state vendute, però ricordiamo
molte.
Anna Foa, Il suicidio di Israele, riscriverebbe oggi esattamente quello che c'è su questo libro, dopo quello che è successo, perché sappiamo adesso, no, la Siria.
Sì, però lo amplierei in alcuni punti, non solo sulla politica internazionale, sulla Siria e anche sul Libano, perché
Libano,
io mi sono fermata il 28 agosto, ho deciso a un certo punto che era inutile aspettare e aggiornare ogni giorno, ma bisognava mettere una data, e fino a quel momento io parlavo. Subito dopo è venuto il Libano, subito dopo la Siria, che da un certo punto di vista è stata una cosa grandiosa, perché Assad era uno dei despoti più sanguinari del mondo, ma dall'altra, adesso si aprono le fosse comuni, ma dall'altra parte apre tutta una serie di interrogativi, di cambiamenti molto forti su quello che è il Medio Oriente, e poi c'è questa intromissione di Israele, che dopo aver distrutto le armi siriane adesso sta in qualche modo avanzando. Corrono voci, è a 40 km da Damasco, no? È a 10. Insomma, cosa vuol fare Netanyahu?
Ecco, cosa vuol fare?
Tutto questo con una popolazione civile
stravolta, annientata, eccetera. Ma il problema. E poi su un altro punto aggiornerei questo libro, sul punto dello stato d'animo degli israeliani, perché quando io scrivevo ancora c'era una forte opposizione, c'era stata una grandissima manifestazione mossa sì dalla sorte degli ostaggi, ma con 700.000 persone in piazza in Israele in settembre, e adesso è come la sensazione che ci sia una stasi, che le persone abbiano una stanchezza enorme, la guerra, quello che succede,
sono provate.
Dobbiamo pensare che al nord, dalla parte del Libano, ci sono decine di migliaia di persone, ebrei o comunque palestinesi cittadini Israele, che hanno dovuto, perché ci sono i palestinesi
spostare.
Cittadini certo. Israele che hanno dovuto lasciare e sfollare. Che dall'altra parte c'è, e poi c'è la paura di un altro 7 ottobre, la paura che
anche i soldati morti, no? Voglio dire, anche i morti dell'esercito.
Certo, c'è questa paura, e poi c'è l'esercito che va a combattere una guerra che è difficile da combattere, ammazzare, sapere che le proprie bombe andranno a sterminare civili non è una cosa facile. Amici mi raccontano di come parlano con i loro studenti che tornano dall'esercito, perché è un esercito anche di riservisti, non è un esercito di 19enni, è un esercito del dolore di essere odiati, ma anche di imparare ad odiare. Io mi domando veramente che cosa succederà all'animo. È un suicidio, è veramente un suicidio della popolazione tutta, ma pilotato da Netanyahu e da questo governo infame. Io mi domando veramente che cosa succederà a Israele quando questa guerra sarà finita, in che modo si guarderanno allo specchio, quale reazione avranno e quale reazione avranno dall'altra parte, questo odio che monta e questa anche apatia di fronte al tentativo di reagire.
Il libro finisce con questo ultimo rigo: ma non ci sono altre strade che questa. Allora, io non voglio leggere quello che c'è prima, lascio a lei spiegare quali sono le strade, qual è l'unica strada rimasta.
Ma io qui parlo soprattutto del fatto di riuscire a mettersi d'accordo, riuscire a superare in qualche modo l'odio. È successo in tanti paesi, è successo nel Sudafrica, è successo nella Spagna post-Franco, è successo in Ruanda, perché non dovrebbe succedere anche qui? Riuscire a trovare un accordo, dall'altra parte, riuscire a trovare un'empatia, un minimo di empatia dei dolori degli uni e degli altri. Ecco, però certamente ci sono anche strade politiche, stanno emergendo altre proposte, di nuovo riemerge in maniera forse isolata, ma comunque da un punto di vista della risonanza abbastanza forte, l'idea di un unico Stato, non più due Stati, uno palestinese e l'altro ebraico, un unico Stato, una sorta di federazione, di nuovo riemerge. Certo, tutto questo richiede cosa? Richiede che Hamas rinunci a distruggere Israele, e già in parte l'ha fatto, ma non a sufficienza. Richiede che il governo di Netanyahu non ci sia più, richiede che i palestinesi stessi riemergano a un progetto politico, perché la Cisgiordania, come è stata governata finora, non è priva di una resistenza e di un progetto politico, e si limita a vivacchiare per non lasciare il potere ad Hamas. Bisogna che tutte queste tre cose si verifichino. Sembra impossibile, ma sono successe tante cose,
infatti. Mi vengono in mente un paio di riferimenti letterari che poi fotografano poi quello che è successo. Uno è Aperigon, no? Di questo McCollum, che è un autore irlandese che vive in America, che ha raccontato la storia di questi due padri che tra l'altro sono venuti in Italia qualche mese fa, un israeliano e un palestinese, che hanno avuto le due bambine e le loro due figlie più piccole di 7 anni, uccide in situazioni diverse, però certo, dalle due parti, e loro sono diventati amici, vanno in giro, sono venuti dal Papa, sono stati a Venezia, così dicendo che, accomunati insomma da questo dolore, una soluzione comunque si deve trovare anche in nome loro. Il titolo di un libro di Grossman, La guerra non si può vincere, che è questo qui. E poi un altro episodio legato a un libro meraviglioso che si chiama Una storia di amore e tenebre, Amos Oz. E praticamente quando fu uccisa un'altra bambina, figlia di un commerciante, credo, ebreo, e lui ha detto: io in nome di mia figlia voglio fare una cosa diversa, più che una fondazione, voglio fare tradurre questo libro in arabo, perché se abbiamo una minima speranza di arrivare a un progetto di pace è perché ci conosciamo meglio. Allora far leggere agli arabi la nostra storia, che poi era la sua biografia, no? Questo libro meraviglioso potrebbe essere un primo passo, e chissà che non si passi anche
Che non si riesca a fare. Per il momento tutto sembra avvolto nell'oscurità e anche nel dubbio cosa succederà. Però chissà che proprio la profondità di questo baratro verso cui Israele si avvia con questo suicidio politico, militare, morale. Dico militare anche se Israele sembra che stia vincendo, perché noi non sappiamo cosa succederà di qui a un mese o due.
Perché dice sembra?
Beh, dico sembra perché apparentemente dall'operazione mirata contro gli Hezbollah e alla guerra in Libano, adesso alla Siria, Israele si presenta come un vincitore militare, mentre precedentemente non era così, e quasi avesse ripreso in mano una vittoria militare. Ma noi non sappiamo cosa succederà di là a qualche mese o forse ancora più avanti, e quindi io credo ancora che questo suicidio possa essere anche militare. Certamente è un suicidio etico, certamente è un suicidio di tutta la popolazione, che si ritrova cambiata completamente, senza nessun rapporto con quella che era forse l'impulso ad andar lì, di almeno di una parte. E vorrei ricordare, perché pochi li ricordano, che in Israele esistono anche dei gruppi di giovani soldati o di soldati riservisti che a un certo punto preferiscono andare in prigione. Ne leggevo proprio ieri su Haaretz, il grande giornale che è l'unico giornale che dica esattamente le cose come stanno in Israele, ha un'edizione inglese anche leggibile online. Ecco, vorrei ricordare che questi preferiscono andare in prigione per mesi, anche per un anno o due, piuttosto, e non sono buone le prigioni in questo loro caso, piuttosto che andare a bombardare Gaza o assassinare persone civili. Ecco, e questi forse, ecco, è un elemento che ci dà speranza nel futuro.
Ci sono tante domande che vorrei fare, però partirei dalla gestione sia da parte degli israeliani che da Hamas dei prigionieri. Non ne abbiamo ancora parlato. E in questa guerra cosa significano per Israele?
Prigionieri intendi?
Israeliani. I prigionieri israeliani in mani
degli ostaggi. Gli ostaggi,
sì,
ecco.
Chiamate i prigionieri,
no,
forse
no,
sono
no,
ostaggi.
No, gli,
non
ostaggi.
So.
Gli ostaggi in parte sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani, questo. In parte sono stati in alcuni casi ammazzati da fuoco amico, c'erano stati quattro che erano riusciti a scappare e sono stati uccisi dall'esercito che temeva, certo, che fossero terroristi palestinesi travestiti da ostaggi e li ha uccisi. E noi non sappiamo quanti sono ancora vivi, ne resterebbero un centinaio, ma poi è possibile che almeno 50 siano morti, quindi una metà di loro forse sono ancora vivi. La questione degli ostaggi è stata molto importante in Israele, perché certo, l'abbandono da parte di Netanyahu degli ostaggi, tirato in lungo su tutte le trattative fino a farle ogni volta fallire, è stato qualcosa che ha molto smosso la reazione degli israeliani, che vedevano in questi ostaggi i loro figli, le loro figlie, qualcuno del loro paese che veniva abbandonato dal suo governo. Come sono trattati? Sono probabilmente
come li hanno gestiti i due poteri, questi ostaggi?
Hamas li ha portati in fondo alle loro, ai loro tunnel, e qualcuno ne ha ammazzato, 4 o 6 sono stati ammazzati ultimamente quando stavano arrivando gli israeliani e i miliziani di Hamas sono fuggiti e prima di andarsene li hanno ammazzati. La questione degli ostaggi ha giocato moltissimo, al tempo stesso nulla, nel senso che ha giocato moltissimo nello stato d'animo degli israeliani e non ha giocato per niente nella politica di Israele, anzi è servita a dire: vedi, sono ostaggi che tengo, la colpa è di Hamas, senza ricordare che per il diritto internazionale se c'è un ostaggio tu non spari, nel senso che se qualcuno prende, l'abbiamo visto in tutti i gialli, prende qualcuno in ostaggio, se lo
come
viene
scudo mano
e dice io vado, i poliziotti non possono sparare, invece lì la colpa è stata data a chi teneva gli ostaggi.
Che sorte hanno questi ostaggi? Perché è terribile pensarli in fondo a un bunker, che poi non si capisce, ancora ci sono bunker, ancora ci sono sotto, cioè...
Sì, ci sono ancora bunker, ci sono anche nel Libano. Ma che sorte hanno questi ostaggi? Io so che c'erano quasi tutti gli psicanalisti, gli psichiatri in Israele, si erano mobilitati per cercare di aiutare gli ostaggi a superare il trauma di aver visto i loro parenti stretti assassinati il 7 ottobre nel modo peggiore, poi di essere stati trascinati in questi tunnel. Adesso sono 14 mesi che questo... da ottobre sono 14 mesi e quindi quelli che sono riusciti a fuggire, c'è stato un unico scambio di ostaggi e poi c'è stata una piccolissima liberazione di alcuni ostaggi da parte del
tutto.
Governo sono nelle mani di psichiatri e psicologi che cercano di far loro superare il trauma. Chi parla molto, chi ha parlato, sono i parenti degli ostaggi, quelli che dicono...
Ma non sembrano aver avuto la forza di
sembrava a un certo punto quando dopo l'assassinio dei quattro, non mi ricordo mai se sono quattro o sei, dei quattro o sei ostaggi dentro sotto Gaza, nei tunnel, da parte dei terroristi di Hamas, per un attimo ci sono state 700.000 persone in piazza dicendo basta, liberate gli ostaggi, facciamo la trattativa, e tutti dicevamo o adesso mai più, nel senso che è l'ultima possibilità, non solo per gli ostaggi ma anche per Israele, per il suo governo, per cambiare rotta. È stata una grande esplosione, una grande manifestazione. Netanyahu con una abilità ferina è riuscita a spostare il discorso e gli ostaggi stanno ancora dentro.
Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi ci avviamo alla conclusione.
Un Natale che si rispetti ha bisogno di un panettone di eccellenza. Per questo Lavezzi ha pensato a te con Sua Maestà il panettone. Nei diversi gusti, fantasy, con crema alla nocciola e cioccolato bianco e sopra tantissimi cioccolatini. Classico, con uvetta e arancia candita ricoperto di glassa mandorlata. Al pistacchio, farcito con crema di puro pistacchio di nostra produzione. E ancora farcito ai frutti di bosco con cioccolato bianco. Lavezzi, lo trovi a Formia in piazza Marconi 10, a Cassino in piazza Labriola 16 e nei migliori bar della zona. Lavezzi, gelatieri per passione dal 1870, ha presentato Sua Maestà il panettone, il meglio della tradizione anche a Natale.
Ritorniamo in studio dopo questa breve pausa. Ricordo che siamo in compagnia della professoressa Anna Foa e con il suo libro I suicidi di Israele e con Enza Campino che è qui con noi in veste di
libraia.
Ricordiamo come va il libro, le vogliamo
benissimo. Appunto, dicevamo che è stato uno dei libri più venduti negli ultimi mesi, poi insomma in particolare sull'argomento, ma io sono particolarmente contenta che l'abbiano preso anche molti ragazzi su consigli degli insegnanti. Poi ci sarà una presentazione qui a Formia,
ecco, diciamo,
il giorno 17 gennaio nella chiesa di San Giovanni, che è la chiesa poi più grande che abbiamo, e già sappiamo di una grande affluenza che ci sarà.
Sono contenta, perché l'aspetto anch'io con molta ansia questa presentazione.
Guardi professoressa, qui non si muove moltissimo in questa città, come lei sa, che per nostra fortuna lei ha scelto poi per passarci molto tempo, ma tra gli attori diciamo più attivi ci sono i sacerdoti di questa città, che sono delle persone giovani, dei grandi lettori e che riescono a coinvolgere veramente tante persone nelle loro iniziative. In questo caso chi ospiterà sarà Don Carlo,
sì, gli ho parlato,
che era veramente entusiasta chiaramente non solo della lettura del libro ma dell'onore di lei che abbia accettato insomma questo invito. E quindi il 17 gennaio ci sarà questo incontro, quindi sappiamo che sarà uno dei libri più richiesti in questa settimana di Natale, che è quella poi di maggior affluenza in libreria proprio dell'anno, sia per le letture proprie ma anche proprio da regalare, perché poi non c'è niente di più bello di parlare con le persone che si amano delle letture comuni, no? E questo è un libro che
fa veramente tanti spunti. Allora, dottoressa, io gli ho chiesto prima a microfoni spenti come finirà. Io immagino che lei non abbia palla di vetro,
chiedono,
no? Però
guardi che me lo chiedono tutti. Alla fine di qualunque intervista questa è la domanda. E perché c'è un'ansia, è qualcosa di molto forte questo senso di auspicare una fine decente di questa storia. Dico decente perché dire buona,
accettata.
Ecco, una fine che possa essere accettata. Non lo so, vedo due grandi strade e forse delle piccole cose intermedie. Una è la peggiore ed è quella in cui Netanyahu stravinca, annetta tutta una parte della Cisgiordania, cacci una grossa parte dei palestinesi e crei la grande Israele voluta dai fanatici, voluta dai suoi ministri e chissà, perché adesso sta andando in direzione della Siria, chissà quali altre idee ha in mente.
Ma glielo permetteranno di prendere la Cisgiordania? No.
La Cisgiordania lo permettono, perché non dovrebbero, è già in parte sotto controllo israeliano e lo era dagli accordi di Oslo negli anni 90, è anche popolata di colonie che stanno aumentando e quindi certamente adesso sono aumentate, sono raddoppiate, è raddoppiata la colonizzazione nel Golan. Questo vuol dire che Netanyahu ha intenzione di insediarsi anche nel Golan e non di restituire a una fascia smilitarizzata quella parte del Golan in cui è entrato. Quindi questo è un problema molto grosso. L'altra è una strada che per il momento sembra utopistica, ma chissà. ed è quella di una caduta del governo Netanyahu per elezioni o forse anche in seguito ai suoi guai, giudiziari, che poi non sono solo quelli di ma ci sono dei guai giudiziari anche legati alla gestione della guerra o al 7 ottobre, di cui lui è stato giudicato da molti israeliani in gran parte responsabile, ecco, corresponsabile.
Cioè.
E quindi lì in quel caso tutto è aperto, ma ovviamente il panorama si presenta molto più possibile e non prevede delle annessioni che possono essere molto pericolose, fra l'altro, in questa situazione, anche per una guerra più generalizzata.
Poi c'è Trump che arriva.
Sì, decide. Faccio tutto io.
Ma lui ha detto così, no?
Sì.
Ma che può fare?
Guardi, per quanto io detesti Trump, forse in questo momento se mettesse a posto almeno un pezzettino di questa cosa, e non importa perché gli conviene, perché non ne può più di avere altre cose, vuole pensare prima all'America, faccia e metta a posto.
Vabbè, poi c'è il discorso economico di Israele, perché credo che questa guerra costi tantissimo.
Sta costando tanto e sta verificandosi un aumento dei poveri, un aumento del...
certo.
Cioè ci sono dei problemi economici seri in un paese che invece era un paese all'avanguardia della crescita economica fino a qualche anno fa.
Vabbè, però gli ebrei nel mondo ce ne sono tanti, no? La aiuteranno come al solito, immagino, no?
Bisogna vedere quello che succede, perché non credo che tutti siano disposti d'accordo ad aiutarlo, anche che so io, su una conquista in direzione della Siria, su un'estensione anche al di là dell'Israele biblica, di quello che è Israele, e non credo proprio, cioè bisogna vedere questo.
Va bene, allora siamo arrivati alla fine, Enza.
Che privilegio, Franco, guarda, penso che ce ne renderemo conto anche tra qualche ora, capito? Ripensando a quanto abbiamo sentito e abbiamo sentito qui a casa poi, no? Perché questo poi fa la differenza quando si è così generosi, non abbiamo voluto accendere la televisione.
No,
guarda, è proprio così, perché io sono commossa alle lacrime, perché penso proprio la prima volta che ho ascoltato la professoressa in televisione per una presentazione di questo libro, dove c'erano Zanchini, Giorgio Zanchini, altra persona che noi adoriamo, e Barbara Alberti, e mentre la professoressa ragionava, mi perdoni professoressa se lo dico, come me abbassavano lo sguardo emozionati e hanno ripetuto appunto più volte che questo era un libro coraggioso, non avevano altre parole.
Credo che l'abbiamo sentito, abbia creato tutti anche qualche problema, no?
Sì, ovviamente di fronte ai fautori di Netanyahu chiunque lo critichi antisemita, e anche questo mio libro, se anche non hanno il coraggio di dirmelo in faccia, comunque viene accusato di essere un libro antisemita.
Ma anche proprio se, la posizione, no?
Ma anche se non credo ci siano più persone che amino di più Israele che non la stessa Fo.
Questo libro è un atto di amore verso Israele.
Grande.
In realtà è stato interpretato come se io volessi il suicidio di Israele.
Ma figuriamoci.
Io descrivo un suicidio che vorrei tanto fermare, ma che le parole sono insufficienti a fermare, i libri sono insufficienti a fermare, e spero che
speriamo che possano fare la loro piccola parte, sia i libri e le parole.
E spero che gli israeliani lo fermino, perché ce ne sono tanti che potrebbero.
Quelli della diaspora e non, no?
Certo, gli ebrei della diaspora e gli ebrei di Israele, ma anche i palestinesi, anche tanti palestinesi di Israele impegnati in tanti professori, perché molti palestinesi insegnano all'università israeliana, alla Hebrew University, ecco, tanti di loro, penso per esempio a quel Bashir che ha scritto con un altro studioso, questa volta ebreo, Amos Goldberg, un libro su Shoah e Nabka. Nabka è la distruzione nel 48 e l'esodo degli palestinesi durante la guerra del 48 e la Shoah. Ha scritto un libro che è stato tradotto in italiano sulla memoria della Shoah e la memoria della Nabka. di nuovo si avvicinano palestinesi e ebrei.
Noi ce lo auguriamo. Chiudiamo ricordando i due appuntamenti. Il primo, quello della chiesa, lo vuoi ricordare tu?
Che a gennaio, il 17, quindi manca un mese praticamente, alle ore 19 nella chiesa di San Giovanni.
Con la professoressa Foa, che questa sera, lo posso dire?
Comunque è ospite continuamente in trasmissioni televisive, perché si vuole un parere.
No, ma perché per approfondire e conoscere meglio, penso che questa sera
l'ascoltiamo
in TV e ricordare questo libro, che è molto bello, serve per riflettere, serve per
sviluppare anche un pensiero critico.
Grazie dell'ospitalità.
Grazie a voi a questo punto.
A voi,
grazie a tutte e due
per questo privilegio.
E noi continuiamo con un po' di musica e rimanete con noi.